il percorso che inizia oggi è un percorso che personalmente mi ha divertito tantissimo a prepararlo, quindi spero che divertirà voi ad ascoltarlo, perché dopo un po' di pensieri e come al solito anche fidandosi, come spesso si fa, della mia decisione, perché il criterio che il consiglio dell'altro adotta, che visto che devo farli io, deve piacere anche un po' a me il tema che facciamo, abbiamo scelto di prendere come spunto di partenza per la nostra solito percorso di lezio il tema dell'Expo, dell'Expo che si farà in primavera a Milano, che ha come tema generale nutrire il pianeta, energie per la vita, e dunque dietro cui sta, nelle sue mille sfaccettature, la questione del cibo, della nutrizione, del cibo come sostantivo, come oggetto, e della nutrizione come atto, come gesto di condivisione, di legame, eccetera eccetera. Come sempre per i temi degli Expo, il tema è molto ampio, sarà declinato nell'Expo in tante maniere. Se andate a vedere il sito dell'Expo vedete che già hanno delle idee abbastanza strane, ma anche divertenti, ma diciamo sarà comunque una questione di cui si parlerà, di cui in qualche misura si sta parlando, ma anche una questione che in qualche modo non so come dire, è così quotidiana, così semplice, attraversa così le nostre vite, che è una di quelle su cui si rischia di non, di non fare mai una riflessione, se non quando c'è un problema, quando c'è una grande carestia, quando arriva la notizia di delle statistiche dell'UNICEF su quanti bambini muoiono di fame, o come ho visto in questi giorni che c'è una pubblicità proprio di questi giorni in cui si passa dalla proposta dell'adozione a distanza alla proposta dell'adozione di vicinanza, in cui si danno alcune cifre circa le condizioni di povertà e di sottonutrizione in Italia, no? E quindi si propongono delle adozioni interne, diciamo. Allora, il rischio è che si rifletta su questa cosa solo in termini di problemi e in genere di problemi degli altri, no? Viceversa, il nostro problema, il mio per esempio, è l'eccesso di cibo, non la mancanza di cibo, no? Cioè, casomai mi pongo il problema della dieta, no? Allora, da questo punto di vista ci sembrava uno di quei temi di fondo che rispetto alla vita dei credenti, come al solito, come dire, resta non detto, no? Ci si pongono tanti problemi specifici e poi le cose più quotidiane, pensate, se uno fa il calcolo nella sua testa di quanti gesti, quanta parte della testa e quanto tempo, minuti e ore della nostra giornata quotidiana comunque dedichiamo a questa faccenda, per noi o per quelli di cui dobbiamo avere cura, è una fetta bella significativa della nostra esistenza, no? Allora, questa fetta è in qualche modo neutrale rispetto all'essere credenti, cioè è una delle tante cose che si fanno, serve a vivere, non c'è né un bene né un male in questa cosa, ha un peso, ha un valore, ha una simbolica, eccetera. Ecco, questo è un po' lo spunto da cui siamo partiti, quindi il grande tema è il cibo. Ovviamente, come abbiamo cominciato a metterci un po' le mani dentro, si è aperta una voragine, nel senso che è un tema molto studiato soprattutto oggi. Uno degli articoli segnalati, quello di cui Carlo ha detto il titolo, La dittatura della polpetta, che è un articolo assolutamente intelligente e geniale, dice: ma perché parliamo così tanto di cibo? Improvvisamente siamo diventati una società in cui, se vuoi essere certo del successo di una trasmissione televisiva o di una rivista o di un libro, devi cacciarci dentro qualche ricetta. Ed è uno, fa notare in quell'articolo, secondo me in modo molto interessante, che è uno dei pochi ambiti in cui il mondo femminile sta cedendo al mondo maschile. Mentre le professioni si sono tutte da maschili diventate femminili, in genere con una perdita di stipendio, prestigio sociale, eccetera, eccetera. Nella questione del cibo si sta andando al contrario, dal fatto che sono sempre state solo le donne a occuparsi della cottura e della cucina, i grandi chef sono maschi, molti maschi partecipano a trasmissioni televisive o fanno pubblicità, questo e quello, ma anche lì con un aumento di prestigio. Non è mica la cucina di tutti i giorni, l'insalata e le due uova che servono a mangiare pranzo, è una cucina raffinatissima, superba, mentalissima, studiata nei suoi piccoli particolari, eccetera. È interessante questo articolo. Allora, tutto questo mondo del cibo, dicevo, apre una voragine, nel senso che e qui ne approfitto per dire anche l'altro, segnalare un altro dei materiali, questo che si intitola Il valore simbolico letterario del cibo, è una cosa che ho preso non perché sia particolarmente, ci sono cose anche più intelligenti di questo, però in 15 pagine fa un riassunto molto completo per chi insomma non ha mai avuto occasione di riflettere su queste cose, di quanto è profondo questa questione nella struttura antropologica, no? Di come questa questione del cibo porta con sé veramente un mondo di relazioni, legami, eccetera, eccetera. L'antropologo Lévi-Strauss, che è uno dei grandi antropologi del Novecento, dice che la civiltà incomincia nel momento in cui ci si comincia a nutrire di cibi cotti, cioè in cui l'essere umano comincia a trasformare il frutto della natura in qualche modo cucinandolo, no? È il gesto attraverso il quale si passa dalla natura alla cultura. Voi sapete, molti della mia generazione hanno studiato a scuola che tradizionalmente le si dice, no? La civiltà inizia con la scrittura, prima della scrittura si parla di preistoria e dopo si parlava di storia, no? Poi questa definizione ovviamente è caduta abbastanza in disuso, perché non si può non riconoscere valore di civiltà a civiltà che non conoscono la scrittura, come, che ne so, le grandi civiltà maya o azteche, no? O forme di scrittura molto diverse, più simboliche, iconografiche, eccetera, eccetera. E insomma, la ricerca di quando si può parlare di una civiltà umana, e la risposta di Lévi-Strauss, che ormai è molto condivisa, è nel passaggio dal crudo al cotto. Gli animali non cuociono, non cucinano, gli animali si nutrono, cioè prendono quello che in natura è a disposizione, cacciano, a volte uccidono per vivere, ma immediatamente utilizzano quello che è, non conservano, non cucinano. Ed è molto interessante perché Lévi-Strauss, che si è molto occupato dei legami di parentela, cioè delle strutture all'interno delle società come strutture di potere e autorità, dice che l'inizio della civiltà coincide con la asimmetria sociale, cioè comincia a costruire, a organizzare le società nel momento in cui attribuisce procurare il cibo ai maschi, che hanno un rapporto con la natura, quindi col pubblico, con l'esterno, col visibile, e cucinare alle donne, che sono dunque le custodi della cultura, cioè del fatto di trasformare ciò che la natura offre in qualcosa di accettabile. Questo solo per dire dove va a radicarsi questa questione, no? Che è profondissima per tutti noi, no? Dall'altra parte il cibo ci è necessario per vivere, questa è un'esperienza comune, almeno un minimo, no? E non solo, ma il cibo è la struttura relazionale profonda che ciascuno di noi attraversa, cioè ogni volta che ci nutriamo facciamo un gesto pericoloso, a rischio di morte e di fiducia, di affidamento fondamentale, perché facciamo una cosa su cui forse non abbiamo mai riflettuto, e cioè immettiamo in noi qualcosa di esterno a noi. I bimbi molto piccoli tendono a mettersi tutto in bocca, no? E quindi a rischiare sempre di rimanere soffocati o avvelenati. perché bevono il detersivo o si infilano la sorpresina Kinder nella gola, no? E una delle educazioni fondamentali che facciamo sui cuccioli di uomo è a non mettersi tutto in bocca, a distinguere che cosa dell'esterno può entrare da noi, può entrare per noi, perché non deve essere velenoso, non deve ucciderci, contaminarci, e perché non deve ostruire, quindi per un problema di qualità e di misura. Ogni volta che ci cibiamo noi rischiamo l'avvelenamento o l'ostruzione, e ogni volta facciamo il gesto di affidamento che quel boccone non ci ucciderà ma anzi ci nutrirà. Quindi questa è la struttura relazionale di base, no? Che non è ancora ovviamente una struttura relazionale con una persona, con altre persone, eccetera, tantomeno con Dio, però è la struttura relazionale di base, perché è con qualcosa che non siamo noi, che noi immettiamo dentro di noi dall'esterno. E per questo, non so, la psicanalisi si è un sacco applicata a questa questione della madre come colei che nutre, no? E della relazione di fondo tra la persona e la madre, perché la madre è colei che garantisce sull'affidabilità, cioè è colei che ci insegna che c'è qualcosa che ci nutre, no? Che possiamo immettere con fiducia, e che anzi, se abbiamo fame e piangiamo, è un piacere essere nutriti dall'esterno. Quindi questo solo per dire due o tre cose di quelle che trovate anche qua, un po' riassunte, ma per dire che il cibo non è un tema qualsiasi. Ora, fatto tutto questo, veniamo a noi, nel senso, vabbè, tutto questo può essere pure curioso e interessante, cosa ce ne frega? Cioè, qual è il problema rispetto all'esperienza dell'essere credente? Allora, lo dico con parole che ho cercato per questi mesi molto lungo, e poi le ho, come al solito, trovate l'altro ieri leggendo una cosa non mia, quindi ve le rioffro dicendo non ho diritto d'autore perché le piglio da altri, perché le ho cercate ma non le trovavo. Mi sembra che questo è uno dei tanti problemi di fronte a cui siamo, e in cui ad esempio questi anni di esperienza della Lectio mi sembra ci hanno accompagnato e aiutato, ed è ritrovare il linguaggio elementare che nutre la fede. Ci sembra che la nostra esperienza di credenti oggi nel mondo, ne abbiamo parlato tante volte, eccetera, eccetera, ha un carattere di difficoltà tutto particolare. E varie volte abbiamo parlato del perché, di qual è la storia di questa questione, e il suo carattere di difficoltà così particolare è nel non avere più a disposizione dei linguaggi elementari che nutrano la fede. Quelli che ci sono in circolazione, che sono il distillato di secoli di linguaggio religioso, non sono più significativi, cioè alle nostre orecchie suonano deformati, non è che sono sbagliati in sé, ma di per sé, pur dicendo la cosa giusta, non dicono più qualcosa di significativo rispetto alla nostra esperienza, cioè sono linguaggi che nutrono la fede ma non più elementari, non ci arrivano in automatico, richiedono studio, spiegazioni, comprensioni per ricostruire tutto il portato storico, per riuscire a renderli mangiabili da noi. E quelli che ci servirebbero elementari non ci sono rispetto al nutrire la fede, e quindi gli unici linguaggi elementari che abbiamo a disposizione sono quelli della pubblicità, della società del consumo, cioè della vita comune di tutti, degli uomini e delle donne di questo tempo, che va benissimo ma che non necessariamente nutrono la fede, magari nutrono la nostra identità di consumatori, non tanto l'esperienza della fede. Mi sembra che la questione del cibo, con la sua basilarità, col suo essere un elemento così terra-terra, così proprio con i piedi per terra, così concreto, così quotidiano, con tanti aspetti così mai pensati e tematizzati, è uno degli elementi intorno ai linguaggi elementari che servono a nutrire la fede. Non a caso, in questa faccenda, il punto di aggancio che credo è venuto in mente a tutti quelli quando avete visto il titolo è l'Eucaristia. Cioè, non a caso in questa questione il cuore profondo dell'esperienza credente ci è lasciato da Gesù come una memoria di un pasto, di un gesto di nutrizione. che poi diventa per noi un atto rituale di devozione spirituale, poi c'è tutta la storia del pane che diventa l'ostia, poi il vino che sparisce, poi c'è tutto, non si cucina più, le ostie sono preparate da altri, sono tutte perfette, tagliate bene, cioè ci sono tutta una serie di problemi simbolici, poi piglia una forma, un luogo, uno spazio che non ha più niente del pasto, per cui diciamo che è una cena, ma poi c'è uno che sta a un tavolo, tutti quegli altri stanno al cinema, cioè sono seduti davanti come degli spettatori, quindi non c'è più niente del pasto, però ci è rimasta l'idea, no? E anzi Vaticano II ce la ripropone, l'Eucaristia come un pasto, e questo gesto fondamentale che la Chiesa ha conservato pure in tutte le trasformazioni di forme, di stili, di modi: prendete e mangiate, prendete e bevete. Già altre volte ho detto, quindi qualcuno avrà già sentito, ci lamentiamo sempre con la non espressività della simbolica liturgica, ma l'unico gesto che ha ancora un'espressività elementare, e non lo facciamo infatti perché il gesto della contaminazione, del bere lo stesso calice, e in buona sostanza ci fa schifo, che infatti è quello che dovrebbe fare, cioè se è un gesto di contaminazione deve farci un po' impressione, funziona benissimo, solo che per evitare questa contaminazione abbiamo abolito il bere allo stesso calice e abbiamo fatto del pane spezzato delle ostie perfettamente ritagliate, che infatti si sono nel corso del tempo venute a chiamare particole, cioè particolare, che è l'esatto contrario dello spezzato, del condiviso, no? Ma ci sono dei motivi storici, anche legittimi, però è solo per farvi vedere come l'idea che stava all'origine, ciò che Gesù mette al cuore della sua eredità ai discepoli, al punto che tre evangelisti ce lo raccontano nella forma del pasto e Giovanni ce lo racconta come il gesto del servizio, della qualità, e tutta la tradizione della Chiesa dice quei racconti sono sovrapponibili, il pasto e il gesto della carità, della lavanda dei piedi sono la stessa cosa. Quindi più cuore di così non ce n'è un altro, come memoria del sacrificio di Cristo è proprio il centro ed è il gesto di una nutrizione, di un nutrirsi, di un mangiare, che va benissimo che sia ritualizzato, quindi stilizzato, come tutti i gesti ritualizzati pigliano una forma non più concreta, come figura. Io sono di quelli che sostiene che ha ragione San Paolo, che appena dopo scrive questa cosa che ognuno mangia, però i ricchi si portano un sacco da mangiare e da bere, i poveri c'hanno due cose, per cui poi dividete il corpo di Cristo con alcuni ubriachi e sazi e gli altri affamati, non va bene, lasciate perdere di mangiare, dividete solo il corpo di Cristo. Cioè fin da subito c'è un problema di abuso nel mantenere il pasto nella sua forma di pasto, no? Per cui fin da subito si stilizza in un pasto che non nutre, tutti rimaniamo con la fame, ricchi e poveri. Questo, ripeto, si può poi ragionare e forse varrà la pena nell'arco dell'anno di regalarci un'ora in cui riflettere un po' in modo specifico sulla forma di pasto dell'Eucaristia. Per questo, segnalazione del libro, questo piccolo libro, l'Eucaristia, il pasto e la parola, che c'è lì, grazie Paolo, questo piccolo libro è un piccolo gioiello prezioso perché è scritto da un grande teologo che alla fine della sua vita, già aveva quasi 80 anni, dopo aver scritto cose bellissime ma assolutamente illeggibili per il 90% degli umani sull'Eucaristia, ha deciso che scriveva una cosa leggibile dal massimo numero possibile di umani, cioè un libro non scientifico ma in cui c'è dentro tutto il suo studio, senza note, cioè che non c'ha la faccia del libro che spaventa, anche piccolino come vedete, con un linguaggio apparentemente molto discorsivo, in cui riflette proprio su questa questione, l'Eucaristia, il pasto e la parola, quindi forse può essere una buona lettura nel corso dell'anno. Ok, ho quasi finito tutta questa lunga chiacchiera, però spero di avervi fatto venire un po' di acquolina, è un aperitivo per rimanere nella simbolica. E da questo punto di vista il Vaticano II accetta la sfida e ci propone di ricostruire i linguaggi elementari della fede, e lo può fare come fa il Concilio Vaticano II, dandoci le grandi direttive, non lui mettendosi a fare al posto nostro un lavoro, ma dicendo questa cosa può venire solo dalla vita dei credenti. Quindi ci rimette in mano la liturgia, l'atto di culto, dandoci, togliendo il latino, mettendo le lingue volgari, chiedendo, appellando alla formazione simbolico-rituale, eccetera. Cioè ci rimette in mano quel gesto, perché intorno a quel gesto, vivendolo, noi ritroviamo il linguaggio familiare, elementare del rito, della simbolica. Ci rimette in mano la Bibbia, perché ritroviamo il linguaggio elementare della parola di Dio e della parola scambiata. Ci rimette in mano la relazione di comunità attraverso Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa e tutti i temi sulla comunione, la sinodalità, di cui si parla persino al telegiornale in questi giorni, impressionante, perché riprendiamo in mano un linguaggio elementare sullo stare insieme. E ci mette in mano, ci rimette in mano l'idea dello Spirito di Dio che agisce nel mondo con la Gaudium Spes, che è il luogo dove tutti viviamo, nelle cose, nella politica, nella famiglia, nell'economia, nella cultura, nelle professioni, perché ritroviamo un linguaggio elementare della fede nel mondo, nelle cose che facciamo. E ci dice, ok, mettete in moto esperienze e linguaggi. Uno dei nostri rischi però è che quando si rimettono in moto esperienze e linguaggi, dopo un po' si cercano soluzioni, che non è la stessa cosa, perché soluzioni presuppongono che ci sia un problema e che a questo problema ci sia una risposta. Invece esperienze e linguaggi presuppongono che ci sia una vita e che questa vita non ha una risposta, ha bisogno solo di tempo per essere vissuto. Allora, Vaticano II ci chiede esperienze e linguaggi, cioè di mettere in gioco la vita dei credenti così com'è e il tempo per viverla. E un po' noi, ma come sempre, come tutti, rischiamo, le chiese rischiano invece di dire che Vaticano II ha posto dei problemi e che bisogna trovare delle soluzioni. Ok? Il nostro stile del fare la lezio in questi anni così è cercato di farci compagnia reciprocamente sempre più rispetto alla prima logica, esperienze e linguaggi. L'esperienza umana che ciascuno di noi fa, le esperienze, i richiami a tutti gli esempi, no? Esperienze che trovano delle parole che si incontrano nella parola di Dio e che dunque ripigliano una dinamica di vita, no? Se qualcuno dice ok, ma cosa ne ricavi da sta lezio, cioè quali sono le soluzioni che hai portato a casa, credo poche, no? Pensieri, questioni, esperienze proprie, magari nemmeno citate ad alta voce, ma che uno ha sentito risuonare e ha rivisitato con delle parole. Ok. Allora, cosa c'è di più elementare del cibo? E questo dunque è lo sfondo, poi mano a mano che andiamo avanti, come sempre, si chiarirà ulteriormente. Avete visto che quest'anno sono solo 3 i testi dell'Antico Testamento e sono invece 5 quelli del Nuovo, di solito erano 4 e 4, e quest'anno abbiamo fatto un cambiamento, perché personalmente mi sembra che, come dire, che veramente molto di più vorrei lasciare a ciascuno, con i materiali, con le cose, di andare in giro a spasso intorno alle questioni antropologiche sul cibo, e vorrei un po' più insistere invece sul dato più cristologico, cioè sul dato più proprio. Però, bene. E il testo di oggi è un pezzo che sono i versetti 1-15 del capitolo 45 del libro della Genesi, che sono la quasi conclusione della storia di Giuseppe, che è una storia che tutti rischiamo di conoscere di più dal cartone animato che non dal testo biblico, eh? E dunque un piccolo consiglio è, ci va a mezz'ora, prendete i capitoli dal 37 alla fine di Genesi e leggeteli, ma non per pregare, per riflettere, per pensare, poi anche sì se volete, ma insomma almeno non in prima battuta per tutto questo, ma per leggere la storia, per vedere che cos'è, qual è la storia, come funziona la storia di Giuseppe, capitoli dal 37 alla fine di Genesi, perché la storia è molto bella e di per sé oggi avrei dovuto mettere qua, ma era un po' esagerato da leggere ad alta voce, tutta la storia di Giuseppe, perché è veramente, è tutta intessuta dai nostri temi, né? Quindi veramente ve la affido come lettura. Giuseppe viene chiamato in quei capitoli con due nomi, il Signore dei Sogni e il Nutritore, che sono due bei soprannomi, no? Quello che governa i sogni, che non solo li spiega, ma è proprio il Signore, il padrone dei sogni, e quello che nutre. La storia di Giuseppe credo la sapete tutti, richiamo due o tre passaggi veloci per chi eventualmente non la sa. Giuseppe è insieme a Beniamino, sono i due figli dell'ultima moglie di Giacobbe, fatto su cui si insiste sempre molto poco. Il problema è che a noi oggi fa un po' impressione pensare che nella Bibbia c'è la poligamia, però c'è, e il problema è che tutta la storia è legata a questo, perché l'ultima moglie amata di la più amata, la prediletta delle mogli di Giacobbe, muore dopo aver dato alla luce Beniamino, quindi quelli sono i suoi due unici figli e non ce ne potranno essere altri, e sono i due figli prediletti da il grande patriarca Giacobbe, che poi sarà per bene, sarà bravo, farà la parte tra tutti i suoi 12 figli secondo giustizia, ma c'è quel di più, che i due prediletti sono loro, e che tra l'altro è ciò che giustifica tutta la storia di Giuseppe, senza il quale non si capisce, perché sono i figli della vecchiaia, perché sono gli unici due figli della moglie più amata, eccetera eccetera. E come succede in tutte le sane famiglie, non solo quelle poligamiche, anche in tutte quegli altri, i fratelli non vanno tanto d'accordo, cioè sono lì che si trafficano, e il loro rancore rispetto a Giuseppe, di cui si dice all'inizio del racconto, a cui era stata tessuta una tunica intera e con le maniche, asterisco, nota a fondo pagina, è la stessa cosa che si dirà di Gesù quando al momento della crocifissione si dividono le vesti e poi dicono: ma la tunica è preziosa perché è senza cucitura, tiriamo la sorte. Quindi la costruzione non solo ci dice che in quel tempo avere una tunica era già una certa ricchezza, ma ci dice anche che c'è una costruzione simbolica, no? Evidentemente un collegamento tra la figura di Giuseppe sacrificato per salvare e Gesù che muore per salvare, non ve, chi non veda. Giuseppe viene, i fratelli decidono di ucciderlo, poi Ruben dice ma no, non proprio, pare brutto eccetera, vorrebbe salvarlo, allora alla fine lo vendono e questo finisce in Egitto. E tra l'altro questo finire in Egitto e tutto ciò che ne seguirà è poi ciò che giustificherà l'esodo, perché l'esodo inizia dicendo: sorse allora un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. E quindi poi il patto con Dio, l'alleanza, l'elezione, tutta la storia della salvezza. Quindi siamo alla preistoria della salvezza. Giuseppe in Egitto ha periodi di alterna fortuna, prima è fortunato, poi è sfortunato, finisce in carcere, poi di nuovo rifortunato perché interpreta i sogni, e consente all'Egitto di non soccombere sotto una carestia, la mancanza di cibo. E non solo, ma di diventare il granaio anche per gli altri, che invece non erano stati così accorti e dunque sono sotto la carestia. E dunque i fratelli Giuseppe vanno in Egitto a cercare cibo, ma anche con una bella colpa, che è che avevano venduto il fratello. E c'è tutta una strana dinamica, se leggete il racconto è buffo, perché Giuseppe non si fa riconoscere, però poi cerca di fregarli, poi li fa passare per ladri, è lui che mente. C'è tutto un gioco di espiazioni, abbastanza complicato. E da questo il titolo della lezione di oggi, Giuseppe il nutritore dell'ambiguità. Nutrire è sempre anche un atto di ricatto, come sanno bene le madri. È sempre un modo di legare. È un dono di libertà, ma anche un furto di libertà. Perché nutrire crea dipendenza, c'è una grande ambiguità. Fa vivere e rende dipendenti. E dunque il gesto del nutrire richiede un sovrappiù di libertà. Allora, più o meno alla fine di questa storia, quando finalmente Giuseppe decide di manifestarsi, si trova il testo che leggiamo oggi un po' velocemente, che dice così. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Giuseppe era nel pieno del suo potere, plenipotenziario del faraone, quindi riceveva, come usava nelle corti antiche, tutti insieme in un grande caos. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza della terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, vieni qua giù presso di me senza tardare, abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me, tu coi tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, perché la carestia durerà ancora 5 anni. E non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino, e la mia bocca che parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Questa è la scena quasi finale, c'è ancora un altro pezzetto della storia, ma insomma quasi finale di questa storia, il colpo di teatro in cui Giuseppe dice la sua identità ai fratelli e in cui loro hanno la sensazione di vedere un fantasma, cioè vedono materializzata la loro colpa. Ma un passo alla volta. Allora Giuseppe non poté più trattenersi. Da cosa non poté più trattenersi? Nel racconto sembra, una prima lettura, dal rivelare chi era. D'altra parte aveva già fatto un paio di volte sto giochetto di aiutare ma anche far accusare, poi erano già tornati, poi erano di nuovo tornati, cioè c'era già stato questo gioco di nascondimento, questa ambiguità. Da che cos'è che non può più trattenersi? Come funziona questa cosa, no? lo dico per fare un po' in fretta, in un modo forse un po' teorico, ma spero che sia sufficientemente chiaro, no? I nostri legami con il mondo, con l'esterno, con ciò che non siamo noi, di cui il cibo ovviamente, come dicevo prima, è il grande simbolo radicale, elementare, senza parole e pensieri, sono per noi legati o da diritti o da doveri. Ogni mio rapporto con l'esterno o è un diritto o è un dovere. Il problema è che la verità della vita, le cose fondamentali, non passano né per i diritti né per i doveri, ma per un terzo tipo di relazione al mondo, che è quello dello scambio, del dono, nella sua forma buona, il dono gratuito, il dono che fa crescere, che nutre, e nella sua forma cattiva, che è il ricatto, il dono che rende dipendenti, che imprigiona. La prima cosa che qua ci viene detto è che Giuseppe non ce la fa più a rimanere nella logica dei diritti e dei doveri, non riesce a trattenersi, cambia registro. Il cambiamento di registro, soprattutto nell'Antico Testamento, è quasi sempre segnato da due cose: o sognano o piangono. Quando c'è un racconto in cui qualcuno sogna oppure qualcuno piange, vuol dire che si passa da una logica diritti-doveri, cioè da una logica giustizia, da una logica così stanno le cose, così va il mondo, questo è ragionevole che succeda, se sono troppo buono poi passo per fesso, cioè dalla logica del buon senso comune si passa a un'altra logica, la logica non della giustizia ma della misericordia, non dei diritti doveri ma dello scambio, non del buon senso ma del controsenso. Persino Gesù piange prima della crocifissione, perché lì cambia il registro, perché affrontando la croce cambia il registro. È proprio un classico della struttura della Bibbia questa. Allora si cambia registro, si passa a un altro livello. Il problema è che per noi questo passaggio di livello, poiché non abbiamo più un linguaggio elementare, è sempre un passaggio di ordine moralistico. I diritti e doveri ci spiegano il reale e ci dicono come essere giusti. L'altro livello sarebbe la carità, il dono, il sovrappiù, tutta questa melassa positiva, che sarebbe così eroico, che non funziona secondo giustizia e che poi ci crea un sacco di conflitti e che diventa porgi l'altra guancia piuttosto che è talmente vero che non lo facciamo, nel senso che cioè, sì, vabbè, però poi nella vita quotidiana non si può. Il problema di fronte a cui questo testo ci mette è che invece non è così. I due livelli sono entrambi i livelli di realtà. Lo scambio non è necessariamente uno scambio buono, eh? A volte è uno scambio di ricatto, appunto. È comunque uno scambio sempre ambiguo, perché ogni legame ha con sé una dose di ambiguità, perché solo Dio è capace di donazione totale e di non chiedere niente in cambio. Lo scambio è sempre uno scambio con una carica di ambiguità. E il nostro problema non è né quello dei diritti e doveri, né quello di decidere se meritiamo lo scambio o no, ma è quello di decidere quanta libertà riusciamo a mettere nello scambio. La questione non è di passare dall'obesità all'anoressia, o in modi più meno patologici da mangiare troppo qualsiasi cosa a essere dei fissati vegani del bio, macrobiotici, che sarebbe la logica dei diritti doveri, ma è quanta libertà conquistiamo in un rapporto tra noi e il mondo che passa anche per il cibo. Giuseppe non poté più trattenersi e dunque entra in un'altra logica e per questo fa uscire tutti. Perché la logica dello scambio ha tre caratteristiche che qui sono dette proprio bene. Fate uscire tutti, Giuseppe si fa conoscere dai suoi fratelli e sbotta in un grido di pianto. La logica dello scambio richiede una sorta di intimità, non si fa con chiunque, non si fa in una folla, non è mai col mondo in generale, non è mai una teoria. Cioè ci va una certa intimità per abitare la logica dello scambio ed è sempre una questione dannatamente personale. Richiede una certa conoscenza, bisogna rischiare di farsi conoscere e di conoscere, e in genere costa, cioè fa piangere. Uno dice no, però poi alla fine pensa come sono contenti, alla fine ripiangono, cioè di per sé non esiste una logica di scambio a buon mercato, perché la logica di scambio a buon mercato è un falso scambio, uno scambio ricattatorio. L'acquisto della libertà nel rapporto con il mondo e con gli altri, in questo affidamento agli altri, è sempre una logica che ha un costo. In questo aveva ragione la famosa battuta di Oscar Wilde che diceva tutto quello che è buono nella vita o fa male o fa ingrassare o è peccato, no? E cioè c'è sempre un costo. Non c'è niente buon mercato in questa logica di rapporto con l'esterno, perché la libertà è costosa, perché l'aumento di libertà, perché nutrirsi, crescere, è un problema. Infatti la parte più grande del nostro crescere, che è tra gli 0 e i 3 anni, è totalmente sottratta al nostro controllo, se no non cresceremmo. Se potessimo decidere, lasceremmo proprio perdere. E non a caso tutti conserviamo una nostalgia infantile da qualche parte, che uno dice ok, adesso piango e qualcuno si piglia cura di me e mi nutre, mi coccola, mi consola, da bacino passa, fantastico, cioè questa memoria infantile ci rimane. La cosa fu risaputa nella casa del faraone, e cioè per quanto lo scambio richiede intimità, lo scambio è sempre pubblico, lo si sente piangere, cioè qualcosa si vede, non c'è nessun gesto di dono che esca dalla logica dei diritti e doveri che resta privato. Giuseppe allora disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, ma i suoi fratelli erano sconvolti alla sua presenza. È assolutamente chiaro, non sanno se si devono aspettare una botta in testa, una predica, non sono del tutto sicuri che sia lui, sono di fronte a una questione che li supera, è esattamente la vita in una logica di scambio ci sorprende. Se io esco dalla logica dei diritti e doveri, quello che succede è l'inatteso. Succede il nuovo, succede un'altra cosa. E tra l'altro, per esempio, questa è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, almeno una volta nella vita, no? Uscire da una logica di calcolo provoca sempre qualcosa di nuovo, presto o tardi. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Dei tre elementi iniziali, una certa intimità, il conoscere, il pianto, viene ripreso questo tema dell'intimità. Avvicinatevi, no? Riducete la distanza, perché questo è il tema grande dello scambio. Lo scambio non si fa fuori da un'intimità. Il problema è che cos'è l'intimità. Questo è un altro dei temi su cui non abbiamo più un linguaggio credente, spirituale, capace di dire qualcosa. Per tutti noi è connesso a una tematica di sessualità, di fatto, di pudore, ma l'intimità è una delle dinamiche forti della vita, come il desiderio, come il potere, come, cioè, è una di quelle cose che regge la nostra esistenza. È tutto il problema delle distanze, delle vicinanze e di scoprirsi non solo materialmente e coprirsi dietro maschere oppure mostrare sé. Cioè, il tema dell'intimità è chi, quanto, quando di me può essere mostrato. E come tutte queste dinamiche profonde, non è solo una linea retta in cui si va dal meno al più, no? Ma è una linea molto complessa, perché certe volte mostrare troppo fa male, bisogna mostrare meno, ma proprio perché non è sopportabile il troppo, non è detto che di più sia meglio. E poi c'è questa cosa meravigliosa, la seconda parte, quando Giuseppe comincia a parlare, fa questo lungo discorso, e qui, se uno non sapesse come va la storia, ognuno di noi dice, si avvicinarono e disse loro, due punti, e ognuno potrebbe veramente fare l'esercizio di provare a scrivere, se lui era Giuseppe, cosa avrebbe detto. Io credo che una buona percentuale di noi gli avrebbe fatto un mazzo tanto, con un po' di rancore, perché uno dei nostri temi grandi è che rimaniamo sempre legati all'indietro, no? Oppure qualcuno di noi forse qui, dopo quei due punti, avrebbe messo un discorso di quelli lì, buonisti, no, io sono buono, vi perdono, voi siete stati veramente un po' disgraziati, però vabbè, mo è andata come è andata, io mi sono abbastanza sistemato, anzi, tutto sommato, invece di fare il pastore nel deserto, faccio il governatore dell'Egitto, che è anche un po' meglio, quindi alla fine, nonostante voi, mi ha anche detto bene, per cui vi perdono, va, no? Ma non usciremo mai, ancora una volta, dal registro dei diritti e dei doveri. E invece Giuseppe, il nutritore, fa un discorso di scambio, e cioè dice: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto, ma non vi rattristate, Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. È un capolavoro, è un capolavoro. Parte dalla realtà, non nega il gesto dei fratelli, non scusa troppo facilmente, non è che dice vabbè non è successo niente, dice io sono il vostro fratello, quello che voi avete venduto, sia chiaro che cosa è successo, qual è la realtà, ma contemporaneamente mica crederete che siete voi che governate la storia o che questo vi abbia dato un potere su di me o sulla storia. Voi potete essere anche cattivi secondo le regole della giustizia, ma quello che sta succedendo è altro. Ora, io trovo che questo qua dovrebbe essere il modello primario, l'ABC, di ogni modo spirituale di guardare al reale, che non vuol dire essere buonisti, negare tutti gli aspetti eventuali negativi, far finta che tutto vada bene, non è questa la questione. Una lettura spirituale vuol dire essere realisti e poi rendersi conto di che cos'è che governa davvero la storia, smascherare ogni idolo. Non avete mica creduto che la vostra scelta fosse in grado di governare la storia? Quello che gli dice è: Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, perché ci sarà la carestia, eccetera, eccetera, assicurare voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere una grande liberazione. E come il preannuncio, che non è un preannuncio perché questo è scritto dopo, quindi lo sapevano già, non so come dire, era già accaduto, ma è la finalizzazione di questo all'Esodo. A dire, guardate, la storia sta andando in una logica di dono in cui la vostra scelta non ha nessuna importanza. Per questo dovete pagare, e hanno pagato con la prigione, l'accusa di furto, eccetera, ma non crucciarvi, perché tanto conta zero. Non siete stati voi a mandarvi qui, ma Dio. E a quel punto c'è l'altra realtà, no? La prima realtà è: voi mi avete venduto, la lettura spirituale: non siete stati voi ma Dio. E l'altra realtà è: egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore della sua casa, governatore dell'Egitto. E cioè, voi avevate fatto dei piani, ok, io avevo fatto dei piani, è successa un'altra cosa, io ho un potere, E dopodiché segue la lettura spirituale su di sé, il suo mettersi in una logica di scambio, la realtà dei fratelli, la lettura spirituale della scelta dei fratelli, la sua realtà, che anche qui è molto realistica. Lui dice: io sono un uomo potente. Non dice: no, ma io sono umile. No, no, lui dice: io ho un potere. E dunque la sua lettura spirituale: affrettatevi da mio padre, vieni qua giù presso di me, io provvederò al tuo sostentamento per te, per i tuoi figli, i tuoi averi, perché la carestia durerà ancora. Quindi chiede che cosa? Un'uscita. Ogni scambio chiede un'uscita. Sapete, questo tema dell'uscita nelle storie dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, è costante, no? Perché è proprio un tema basilare, non si può non iniziare di lì. Cioè, entrare nella logica dello scambio e del dono e volerci entrare per libertà e non per ricatto è un tema di uscita. Lascia, vai, muoviti, fatti provocare, spostati proprio, muoviti da dove sei. Dopodiché c'è la piccola conclusione: i vostri occhi vedono, ancora piangono, si abbracciano e piangono, prima con Beniamino e poi con tutti, e poi c'è questa conclusione meravigliosa che è: dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Allora, un po' abbiamo parlato l'anno scorso in alcune occasioni di questo tema della conversazione, no? La conversazione appunto esula dalle questioni dei diritti e dei doveri.
Mi scusi signor Mora, è solo che devo dire questa cosa: c'è una macchina che ingombra un'altra macchina, per uscire c'è una signora che non si sente bene, vi dico solo qual è la macchina, è una punto grigio metallizzata, dice gentilmente me la... grazie, mi scusi signor. Grazie.
Nessun problema. Questo tema della conversazione, in cui diciamo la conversazione è proprio una figura che esce dalla logica dei diritti e dei doveri. Conversare per dovere è impossibile, no? Non toglie ogni piacere alla conversazione. Pretendere una conversazione come un diritto è altrettanto impossibile, no? Io posso aver voglia di chiacchierare, ma se quell'altro c'ha la testa in un'altra parte, non è giornata, non succede niente, no? Conversare è un atto di scambio, no? E lo sappiamo bene, molte conversazioni possono essere atti di ricatto. Quello che tu dici può essere poi usato, non c'è l'intimità giusta, non c'è la libertà giusta. Ma altrettanto le conversazioni invece gratuite, quelle con gli amici, quelle in un tempo in cui si crea quella magia particolare di rilassatezza e di non troppa stanchezza e di tante cose, di una storia condivisa e dell'intimità giusta, la vicinanza giusta, la distanza giusta, sono quei momenti un po' magici in cui dici: guarda, abbiamo passato 2 ore bellissime. Dice: ma perché, cosa avete fatto? Abbiamo chiacchierato. Ma di che? Così, no, guarda, proprio carino, no? Perché nutre una buona conversazione, no? Ma anche lì la sapienza cristiana sa bene che la conversazione ha molti registri, dalla chiacchiera alla maldicenza, alla condivisione, all'ascolto. Ci sono tantissime parole per definire questa cosa qua. Alla fine di tutto questo processo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Ed è lì che si guarisce la ferita. La ferita della rottura tra i fratelli. Non tanto nel gesto in cui semplicemente Giuseppe procura il cibo. Quello potrebbe essere ancora un gesto di potere, di ricatto. Ma è nella conversazione che accompagna il cibo procurato che diventa possibile. Finisco perché il tempo è scappato molto velocemente con una piccola citazione che leggo, poi magari Carlo la metterà sul blog, che è presa da un libro di Salman, sono poche righe, che mi sembra riassuma abbastanza bene. Dice così: senza questa tensione e questo duello dialettico tra grazia e peccato, tra vita e morte, tra diritto umano e giustizia divina, tra crisi e salvezza, la fede cristiana perderebbe ogni rapporto alle esperienze più traumatiche e belle dell'umanità. L'umanesimo della quale non sussiste e si ricrea mai in sé e di per sé, non è una conquista pacifica, ma si recupera solo mediante il sacrificio, la preghiera, l'espiazione. Si paga sempre troppo per ogni bene, e solo il bene sofferto può permettere un sollievo e un riscatto. Pensiamo alla storia, quanto mai umana, del Giuseppe biblico, che subisce diverse forme di purificazione per poter diventare il nutritore d'Egitto, e che non può non imporre la sofferenza dell'espiazione ai suoi fratelli perché possano diventare degni del perdono. Solo rispettando la profondità del loro delitto, del loro destino fallimentare, potrà salvaguardare la loro libertà e la loro dignità. Allora, a me sembra che lo sfondo intorno a cui la questione del cibo si pone è questo, e la Bibbia ce lo mette proprio all'inizio, nella storia dei patriarchi, no? Con tutta la lunga storia di Giuseppe. Il cibo è un gesto di affidamento per cui noi scommettiamo ogni volta che introduciamo qualcosa in noi che l'esterno non ci uccida, non ci avveleni, ma ci nutra, e dobbiamo ogni volta fare un gesto di affidamento. In questo gesto apparentemente semplice, nel suo compiersi, c'è però questo grande tema che dobbiamo recuperare, che rischiamo di non vedere più, no? Come tante volte ci siamo detti, recuperare un linguaggio elementare non vuol dire essere elementari, al contrario, per recuperare un linguaggio elementare bisogna fare un passaggio molto complicato per riuscire a tornare al semplice, perché una volta che l'hai perso, per ritrovarlo non è banale, devi fare un giro lungo. Allora, quello che dobbiamo ritrovare in questo gesto semplice è la dinamica dello scambio, dell'uscire dalla logica dei diritti e dei doveri, che per esempio nel mondo cristiano si traduce nella logica moralistica del giusto e dello sbagliato, della grazia e del peccato troppo rigidamente separati, tutta questa logica delle cose che sono o giuste o sbagliate in sé, della cancellazione di ogni ambiguità e così via, no? Mi sembra invece che la grande questione sia recuperare questa logica dello scambio, no? Che può condurre a una conversazione, non a una soluzione o a un risultato, a una conversazione, cioè a rifare l'esercizio di uno scambio che nutre, no? E penso che come introduzione alla questione basta.